Newsline Sera.
18.45, una buona serata a Domenico Guerrino, ben trovati, la Newsline serale di Controradio con i fatti del giorno, le notizie, gli approfondimenti, le interviste in diretta, la campagna elettorale per le regionali. Siamo giunti a oramai a meno di 20 giorni dal voto, si infiamma sul tema della sicurezza. Oggi un episodio che ha fatto molto scalpore, perché Alessio Calamandrei, ex sindaco di Impruneta, ha postato sui social, sui propri profili, una notizia, insomma, subito ha fatto il giro, diciamo, anche dei commenti politici, perché ha parlato di un'aggressione nei suoi confronti in centro a Firenze. Calamandrei ha raccontato in quanto ha vissuto ieri sera proprio in via Martelli, siamo praticamente in via Cavour, tra la prefettura e la regione, Palazzo Medici Riccardi e Palazzo Bastoggi, aggredito da un soggetto fuori controllo, così come lo descrive Calamandrei, che dopo aver compiuto atti di vandalismo e dopo la sua chiamata al 112 avrebbe aggredito appunto l'ex sindaco, colpendolo a seggiolate davanti a Italy e facendolo andare al pronto soccorso. In questo sistema, volenti o nolenti, qualcosa non sta funzionando. Questo lo sfogo sui social di Calamandrei. Naturalmente centrodestra coglie subito la palla al balzo, stavolta a raccontare la violenza che attraversa le città non è un fascista, come qualcuno del PD bollerebbe chi parla di sicurezza, ma un uomo in centro sinistra. Non ci sono più scuse, questa volta affermano Jacopo Cellai e Scila Papucci, capolista e candidati Fratelli d'Italia a collegio Firenze 1, mentre la sindaca Funaro ai nostri microfoni dichiara massima solidarietà a Calamandrei. Noi ci siamo anche per collaborare, ma le risposte del governo e la volontà del centrodestra mancano, c'è solo propaganda elettorale. Sentiamo Funaro.
Allora, ovviamente la solidarietà all'ex collega c'è totale. Ribadisco quello che ho detto in questi giorni: noi ci siamo e ci siamo per collaborare come abbiamo sempre fatto. Ci siamo con gli agenti di polizia municipale, che stiamo tutti quelli assunti inserendo sul territorio con presidi di prossimità. Ma le cose vanno dette chiaramente e non mi sembra che ci sia risposto da questo punto di vista. Mancano agenti nella nostra città, c'è la necessità di avere più agenti perché la prefettura, la questura e le forze dell'ordine possano lavorare presidiando il nostro territorio. È chiaro che ad oggi io vedo dai consiglieri del centrodestra semplicemente propaganda politica e non un vero interesse nei confronti dei cittadini, perché se l'interesse ci fosse verrebbero con noi a chiedere più forze per il nostro territorio, e questo non sta avvenendo.
Non passa giorno che a Firenze o nell'Interland non si racconti di un fatto di cronaca, che sia un'aggressione o una spaccata a spaccio di droga, indipendentemente dal colore politico. Mi dispiace che la sinistra non se ne accorga, perché mi fermano centinaia di cittadini, anche non dicendo destra, e quando si parla del tema della sicurezza si fermano a discutere, a parlare. Questo quanto afferma il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, che dice: bisogna fare il possibile mettendo in campo tutti i mezzi che hanno un comune denominatore, difendere le persone più deboli. E poi naturalmente Tomasi è tornato a chiedere il CPR 1, non 2, come voleva e vuole invece Giovanni Donzelli, il responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia. Prima di pensare a realizzare 2 CPR in Toscana, il governo farebbe bene ad ammettere il fallimento politico e recuperare il milione di euro di soldi pubblici buttati in Albania per fare un regalo a Edi Rama, che infatti ogni volta che incontra Giorgia Meloni si inginocchia davanti a lei. Questo quanto ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conti, che era oggi in Toscana tra Pisa e Firenze per un tour elettorale. A proposito di CPR è intervenuta anche l'ex sindaco Funaro, che abbiamo sentito poco fa, e ha detto: se io sono stata contattata in maniera esplorativa al governo per costruire il CPR, no, non ho avuto nessun contatto, le soluzioni per me sono altre, ha detto Funaro. Avere più agenti sul territorio, avere certezza delle pene, avere presidi nelle nostre città. E in materia di sicurezza, il presidente della giunta regionale Eugenio Giani, che è candidato, come sapete, a ripetere il mandato per il centrosinistra, ha presentato oggi 7 punti per la sicurezza con diverse iniziative. La regione non ha delle vere e proprie competenze dirette, ha detto Giani, ma proprio per questo nella prossima legislatura ha intenzione di arrivare ad un piano di interventi sulla sicurezza e sulla legalità. Tra questi ne ha citati alcuni, ovvero una forza di polizia regionale, comunale che vada ad affiancare, insomma, polizia locale urbana attraverso una scuola interregionale, una scuola regionale di polizia, perché ha detto Gianni con questo creiamo più omogeneità, più uniformità. Tra gli altri elementi elencati da Gianni, bandi con cui la regione aiuta ad acquistare telecamere ed altri interventi per progetti speciali degli enti locali, insomma 7 punti per la sicurezza. Gianni questa mattina era nei nostri studi e ha parlato anche di CPR. Sono una vendetta del governo contro le regioni ostili. Questo ha detto Gianni, tra le altre cose. Poi ha detto si tratta di vere e proprie carceri in Toscana, non se ne parla, facendo in qualche modo riferimento alle parole di Donzelli, che aveva detto lo faremo anche senza il parere favorevole della regione. Ma sentiamo un estratto dell'intervista a Eugenio Gianni questa mattina nei nostri studi.
I CPR oggi, per dove sono delle carceri, ma carceri seguiti non dal personale specializzato, perché il CPR viene appaltato nel servizio a cooperative o altre imprese che prendono l'appalto al massimo ribasso e quindi diventano luoghi di detenzione impropri che creano e favoriscono degrado, criminalità, e questi CPR diventano qualcosa di molto peggiore di carceri che favoriscono degrado intorno. Allora, secondo me vanno prima di tutto completamente riformati. Da qui allora il fatto di volerli da parte del centrodestra e anche da parte di chi si rappresenta alternativo a me nella guida della Toscana, di volerli a tutti i costi in Toscana, sembra quasi un dispetto, perché in Toscana il governo è di centrosinistra e perché l'indirizzo sta andando bene. Si stanno ridicolizzando perché cavalcandola in nome del CPR, che è uno degli istituti più discussi e discutibili che sono stati creati, è un po' come la stessa logica che cerchiamo di dare la sensazione dove noi governiamo, centrodestra, di allontanare il problema, e quindi andiamo a fare un centro di detenzione e reimmissione in Albania, concordandolo con il governo albanese. Ecco, se non lo possiamo fare in Albania, facciamolo nelle regioni a noi più ostili, quindi facciamolo nella Toscana.
È possibile rivedere e riascoltare l'intervista integrale a Gianni su controradio.it. Domattina invece è sempre la nostra rubrica Tutti al Voto. Alle 8.35 sarà nei nostri studi il candidato del centrodestra alle regionali, Alessandro Tomasi. A proposito di Conte, che vi dicevamo è in Toscana per un tour elettorale, è intervenuto anche sulla questione della flottiglia, è sotto tiro, come sapete, dell'esercito israeliano. La flottiglia è un'iniziativa di centinaia e centinaia di cittadini e coinvolge ben 44 paesi. Quindi Meloni la smetta di fare la vittima e di pensare che sia fatta per attaccare il governo, quando vuole essere un aiuto alla popolazione di Gaza, vittima di un genocidio che finora ha già prodotto la morte di 20.000 bambini, ha detto tra le altre cose Conte, che poi ha aggiunto il ministro Crosetto ha mostrato più responsabilità rispetto alle dichiarazioni irresponsabili ieri della presidente Meloni. Sia come sia, la campagna elettorale in Toscana è iniziata da poco, in realtà si prepara già alla conclusione con la Meloni che sarà in San Lorenzo, il campo largo in Santissima Annunziata. Sentiamo tutto da Raffaele Palumbo.
Sembrava appena iniziata e invece è già finita in pratica. La campagna elettorale per le elezioni regionali in Toscana del 12 e 13 ottobre è stata veramente breve, con ufficializzazioni dei candidati arrivate tardi, un'estate in mezzo, le coalizioni, le liste, interviste, tanto territorio e qualche faccia a faccia, e così ci ritroviamo già a parlare delle giornate di chiusura di una campagna che non sarà certo ricordata negli annali degli scienziati della politica. Poca tensione, con i sondaggi che danno il presidente uscente del PD Eugenio Gianni quasi 20 punti sopra lo sfidante di centrodestra, poco tempo più in generale, ma tant'è. Per il centrosinistra in versione campo largo, doppio appuntamento in vista, il primo il 7 ottobre con i presidenti di Umbria, Sardegna ed Emilia Romagna, come a sottolineare l'esperimento campo largo con dentro PD, Movimento 5 Stelle, AVS e Casa Riformista, dunque Italia Viva, Socialisti e Più Europa. Il secondo il 9 ottobre in Santissima Annunziata o al Teatro Cartiere Carrara, dipende dal tempo. Qui Gianni ha chiamato raccolta tutti i leader nazionali, da Schlein a Conte, da Fratoianni a Renzi. Il centrodestra si ritrova dove invece in San Lorenzo, piazza simbolo del degrado per la destra nostrana, attesi anche Salvini, Tajani e Lupi, con tanto di palco di fronte alla Basilica, anche se resta in piedi l'ipotesi Piazza della Repubblica, come 5 anni fa, ma erano altri tempi, la Lega era quasi al 23, oggi viene data al 6, gli spazi per i comizi finali vanno scelti di conseguenza anche alle aspettative.
Vuoi imparare il francese in versione originale? All'Institut Français di Firenze puoi, in un vero ambiente francofono. Save the date. Sabato 27 settembre, giornata porte aperte. Test di livello gratuiti. Esonero spese di iscrizione. Possibilità di vincere un corso di lingua partecipando ad attività gastronomiche. Sabato 4 ottobre, inizio di tutti i corsi in presenza. Info institutfrancais.it/Firenze. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze in Pruneta e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Calenzano e Firenze Scandicci con code in uscita a Firenze Scandicci verso Roma. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Prato Est e Firenze Veretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove per un incidente ormai risolto si registrano ancora 4 km di coda tra Firenze Viadotto Indiano e Ginestra Fiorentina con code in uscita alla Strassegna in direzione mare. Da segnalare anche code per lavori tra Ponte d'Ovest e Ponsacco e Ponte d'Est in direzione Firenze e sulla diramazione per Pisa code in uscita a Cascina in direzione Firenze-Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze ancora per lavori code all'altezza di Monteriggioni in entrambe le direzioni e tra Impruneta Greve Inchianti e San Casciano verso Siena. Città di Firenze dalle 21 di domani sera fino alle 5 di lunedì mattina a causa di lavori per la realizzazione della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli sul viadotto Marco Polo, chiusa la rampa di discesa verso Rovezzano e Viale Europa direzione Bagno a Ripoli. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Torneremo tra un po' alla politica perché vogliamo parlarvi di questo sondaggio SVG che è stato prodotto per Alleanza Verdi Sinistra e che in realtà dà dei risultati un po' diversi per quello che riguarda soprattutto la distanza tra i due schieramenti, con un centrodestra più a ridosso del centrosinistra e con Alessandro Tomasi che ha una forbice stimata tra il 43 e il 47 a fronte di Giani che ha una forbice tra il 51 e il 55, quindi pur di fronte ad un 20% di indecisi ci sarebbe una distanza molto minore di quanto stimata finora. Poi vedremo anche nel dettaglio la questione dei partiti, ma insomma vi faremo sentire tra un po', appena riusciremo a collegarci, anche il segretario regionale di Sinistra Italiana Dario Danti proprio su questo sondaggio, come pure sugli altri temi della campagna elettorale. 342 8104111 invece il numero WhatsApp per i vostri messaggi sul traffico naturalmente, ma anche a commento delle notizie. A Montemurlo, sapete, dopo l'aggressione nei confronti degli operai che stavano protestando in picchetto all'alba di Montemurlo, per l'appunto, succede che i Sudcobas hanno denunciato che le preoccupazioni dei lavoratori erano più che fondate, perché ieri mattina l'ufficiale giudiziario e la proprietà hanno portato a termine uno sfratto esecutivo per morosità, appunto, allo stabilimento L'Alba. La proprietà, emerso solo ora, aveva in segreto da mesi smesso di pagare canoni d'affitto mentre apriva due stabilimenti in via Lecce e in via Pomeria. I titolari erano ovviamente a conoscenza da molto tempo e lo sfratto eseguito ieri. Questo dice Sudcobas. Siamo di fronte ad un modo operandi banditesco, afferma il sindacato. Avevamo denunciato come L'Alba stesse venendo trasformata in una scatola vuota. Insomma, una dinamica abbastanza consueta nel distretto, nel distretto tessile pratese fiorentino, e qui i sindacati, come sapete, hanno chiesto la convocazione di un tavolo con i brand del Made in Italy, che però al momento non ha avuto seguito. La mobilitazione dei lavoratori della stireria Alba va comunque avanti, nonostante quanto accaduto, con il sostegno del sindacato, come ci aggiorna Francesca Ciuffi di Surcobas.
Siamo oggi a 2 settimane di sciopero dei lavoratori dell'Alba di Montemurlo, lavoratori che stanno scioperando per difendere i loro posti di lavoro con i diritti, perché ricordiamoci che fino alla firma dell'accordo sindacale di febbraio cucivano e stiravano capi del Made in Italy venduti a centinaia di euro nei negozi con un contratto delle pulizie nella precarietà, contrattualizzati con aziende fittizie. Quindi noi stavamo aspettando la convocazione da parte del sindaco di Montemurlo al tavolo che era stato annunciato. Evidentemente il sindaco sta avendo dei problemi a far sedere i committenti a questo tavolo. Questa cosa da una parte non ci stupisce, perché siamo abituati a vedere brand che vantano fior fior di codici etici sui loro siti internet, ma poi quando sono chiamati effettivamente a prendersi delle concrete responsabilità lungo le loro filiere provano a girarsi dall'altra parte. Dall'altra in realtà ci preoccupa, perché l'appello del sindaco era stato molto chiaro, l'aveva detto chiaro e tondo: chi ha a cuore i diritti dei lavoratori nelle filiere dei Made in Italy venga a questo tavolo, si sieda e cooperiamo. Continueremo ad aspettare, non troppo, l'abbiamo già detto, qualora la situazione non dovesse risolversi in breve tempo ci troveranno con le tende davanti ai magazzini dei brand, ci troveranno con le tende davanti ai negozi. Speriamo onestamente di non doverlo fare, speriamo che i brand decidano questa volta di essere parte della soluzione e non del problema.
Ed è arrivata proprio adesso da parte del sindacato Surcobas la notizia che il presidente della provincia di Prato, Calamai, ha convocato per domani mattina alle ore 9:30 nella sede della provincia di Prato il tavolo inerente a Vertenza l'Alba. Al tavolo sono state invitate anche le aziende committenti. Durante il tavolo, fa sapere Surcobas, si svolgerà sotto il palazzo della provincia di Via Ricasoli un presidio ai lavoratori. Tema del lavoro molto caro a Sinistra Italiana. Buonasera, Dario Danti, segretario regionale Sinistra Italiana VS, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
L'avevamo annunciata, parleremo poi dei temi programmatici, lavoro eccetera eccetera, però l'avevamo annunciata in merito a questo sondaggio di SVG che dà, nelle more ovviamente della cautela di un sondaggio, un ottimo risultato a Alleanza Verdi Sinistra, no? Che aveva una forbice tra 7.5 e 9.5, il che sarebbe decisamente molto più di quello avuto alle politiche del 22 e anche più qualora si andasse nella forbice verso alto delle europee del 2024. Immagino una soddisfazione per questo risultato, no?
Sì, molto bene, molto soddisfatti. Naturalmente i sondaggi vanno presi con le molle, vanno presi come indicazione, diciamo, di traiettoria più che come oro colato. Certo è che anche altri sondaggi in Toscana collocano la nostra, diciamo, consistenza elettorale, la nostra forza intorno all'8%, quindi in linea anche con questo sondaggio di SVG, che come per ogni altra forza politica, ma anche come sui candidati presidenti, dà una forbice di 3-4 punti, 2 punti, 3 punti, quindi insomma dà una forbice ampia, però sicuramente una forbice che, ecco, come punto di partenza ci dice che abbiamo la solita consistenza elettorale delle scorse europee di un anno fa, quindi molto molto bene.
Allora, 1.000 i soggetti maggiorenni residenti in Toscana hanno risposto tra il 17 e il 23 settembre 2025, quindi a ridosso proprio di quello che stiamo commentando ora. La cosa che colpisce però, Danti, è il fatto che rispetto a sondaggi precedenti che davano una distanza tra centrodestra e centrosinistra addirittura talvolta i 20 punti, qui la forbice si è molto ristretta, no? Perché la coalizione Gianni sarebbe tra 51 e 55, ma Tomasi sarebbe tra 43 e 47. Insomma, partita che si sta facendo aperta?
Ma io penso che noi abbiamo parlato anche con l'agenzia, con SVG e anche, diciamo così, nella discussione che abbiamo avuto, i sondaggisti e comunque gli esperti dicono che c'è un divario che queste settimane non è possibile colmare, perché anche lì, guardando alla, al dato medio, c'è comunque 10 punti di scarto, e quindi è una situazione che non è raggiungibile da parte del centrodestra rispetto al centrosinistra.
Veniamo ai temi, dicevamo del lavoro, tema centrale per voi.
Sì, assolutamente, noi abbiamo posto una serie di questioni riguardo alla ridistribuzione del reddito e ci sono due questioni molto importanti. Una, devo dire che già è stata approvata nella scorsa legislatura, che è la legge sul salario minimo a livello regionale, quello che il governo ha impugnato alla Corte, e l'idea, insomma, che negli appalti pubblici, un po' come stiamo facendo in molti comuni d'Italia, da parte da Firenze, ma anche Genova, Napoli, negli appalti in assenza di un contratto nazionale di riferimento ci sia un salario minimo a 9 euro, questo è fondamentale per noi, perché sotto quella cifra non si parla di lavoro dignitoso ma di sfruttamento. E poi c'è la questione del reddito sociale, del reddito garantito, reddito di inclusione, per dare delle garanzie a chi ha perso lavoro, chi è alla ricerca di lavoro, insomma, per tutelare, come un po' a livello nazionale fu fatto col reddito di cittadinanza, le fasce sociali più deboli.
Come era facilmente prevedibile, la destra sta puntando molto sul tema della sicurezza, CPR e non solo. Come rispondete a questo tipo di dibattito?
Ma io da un po' di tempo, ma non solo io, sto sostenendo che la sicurezza non è assolutamente un tema di destra, anzi, dobbiamo capire come declinare il termine sicurezza e le politiche per la sicurezza. Se la sicurezza è solo più poliziotti e una impostazione securitaria con le telecamere e i manganelli e le pistole, si va poco lontano. Secondo noi la sicurezza è una parola di sinistra, è un tema di sinistra, laddove sicurezza vuol dire sicurezza sociale, sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza nelle cure sanitarie, assicurare le cure sanitarie, assicurare che i cantieri dove si lavora siano in sicurezza, tutelare le fasce più deboli, renderle sicure, assicurare un futuro dando occupazione stabile e buona, tutti che abbiano la possibilità di studiare, sicurezza alle famiglie con i mini e i libri gratis. Insomma, il concetto di sicurezza non può essere solo declinato in termini securitari. Io penso che noi dobbiamo portare avanti politiche per la sicurezza sociale delle persone.
Grazie Dario Danti, segretario della regione Sinistra Italiana VS, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buon lavoro, grazie.
Controradio Newsline Sera.
E veniamo alle questioni urbanistiche di Firenze. Il Comitato Salviamo Firenze ha lanciato una nuova iniziativa contro chi dicono sta devastando la città. E l'hanno presentata davanti al nuovo Student Hotel alla Manifattura Tabacchi, l'ennesimo finto studentato ostello, dicono, albergo con costi altissimi che fanno crescere ulteriormente la bolla immobiliare. Prenotare una notte per due persone in camerata da 6 costa ben 254 euro. Una stanza per studenti fino a 1400 al mese, questo è quanto spiega il portavoce Massimo Torelli, ma la città è piena di aree perse oppure a rischio, ha concluso Torelli. Il servizio di Sandra Salvato.
Una protesta al cubo. La battaglia alla speculazione, alla vendita del capoluogo toscano, portata avanti con costanza dal Comitato Salviamo Firenze, trova un nuovo livello di protesta, più ingombrante e visibile, come le colate di cemento che sostengono le nuove avanguardie architettoniche in città. Lo hanno chiamato cubo in tour, con evidente riferimento al cubo nero che svetta laddove prima c'era il teatro comunale, di cui oggi rimane solo la facciata come sedimento scenico di un nuovo modo di intendere lo spettacolo urbanistico. L'enorme clamore suscitato dalla nuova costruzione, sia per il suo impatto estetico che, dice il portavoce del Comitato Massimo Torelli, per gli interessi finanziari che stanno cambiando il volto alla città, sfocia ora nell'invito ad aderire a un nuovo flash mob lunedì 29 settembre alle ore 18 presso l'ex teatro in Corso Italia. Italia portando una scatola di cartone colorata con sopra una scritta che faccia passare il messaggio semplice e diretto, spiega ancora Torelli, che questa storia non finisce qui, perché il cibo nero non vola, sta sulle gambe d'acciaio della speculazione, recita il volantino di lancio dell'iniziativa, alla quale aderiscono oltre una ventina di sigle, dal collettivo ex GKN al comitato tutela ex manifattura tabacchi, dal Legambiente Firenze all'associazione bioarchitettura ai No Tunnel TAV. Firenze, insomma, avrà molti metri cubi da risolvere.
Dalla rete alla realtà, la community dei dannati dalla FIPILI si prepara a diventare un'associazione ufficiale. La pagina Facebook è diventata un punto di riferimento quanto a segnalazione e consigli su disservizi alla superstrada toscana, che oggi conta oltre 67.000 iscritti, pensate. È un seguito di circa 5.000 persone su WhatsApp, sta completando l'iter burocratico per registrarsi formalmente. Dal 2026 sarà possibile tesserarsi con un contributo annuale stimato intorno ai 5-6 euro. I dettagli nel servizio di Viola Giacalone.
Proprio ieri, mentre arrivava la notizia, a Pontedera si registrava l'ennesimo disservizio, un furgone in fiamme che ha mandato in tilt il traffico in direzione mare nel primo pomeriggio. La pagina fu creata proprio per segnalare questo tipo di situazione nel 2015 da Sandro Banchellini, volontario della Croce Rossa, scomparso tragicamente lo scorso anno, mentre era in servizio sulla stessa superstrada. Tengo sempre una sua foto nel parasole, racconta la portavoce del nascente comitato, Cristina Di Vito, al Corriere Fiorentino, ricordando come il primo contatto con lui avvenne quando subì un danno in FIPILI e chiesi consigli sul gruppo Facebook. All'inizio i post avevano un tono ironico sul traffico. Col tempo però la community si è trasformata in un vero punto di riferimento. Il contributo annuale, stimato intorno ai 5-6 euro, servirà a coprire i costi dei servizi riservati agli associati. La trasformazione in comitato organizzato nasce con un intento preciso: ottenere un riconoscimento istituzionale e diventare un interlocutore credibile per proporre soluzioni, segnalare criticità e organizzare iniziative. A breve verrà nominato il presidente, scelto tra gli attuali amministratori della pagina, e saranno istituiti gruppi locali per monitorare diversi tratti della FIPILI. Il comitato si dichiara indipendente da schieramenti politici e valuterà ogni progetto senza pregiudizi, come sottolinea Di Vito. Tra i temi più discussi, l'ipotesi avanzata dal presidente della regione, Eugenio Giani, di introdurre un pedaggio per i TIR, e altre richieste concrete come l'ampliamento a tre corsie in alcuni tratti, la sostituzione dei pannelli informativi ormai deteriorati e nuove telecamere nei punti considerati più pericolosi, come a Montelupo.
Dopo il successo dell'estate fiorentina, la programmazione culturale non si ferma e amplia la sua offerta in tutti i quartieri fuori dall'area UNESCO. Partirà infatti il 1° di ottobre e durerà fino alla fine di novembre la quarta edizione della rassegna promossa dal Comune di Firenze, con 230 eventi tra spettacoli, concerti, performance, laboratori e workshop. All'assessore alla cultura Giovanni Bettarini abbiamo chiesto cosa tornerà sicuramente la prossima estate e cosa ci aspetta in questo autunno fiorentino 2025.
Io credo che alcune cose mantenerle fisse, perché mantengono, danno qualcosa di molto importante, dal circo contemporaneo alla danza, dalla musica classica alla musica jazz. Stiamo crescendo molto su tanti settori. Sicuramente ci saranno delle innovazioni sulle quali stiamo lavorando.
L'autunno va oltre i confini del centro cittadino, si diffonde un po' la cifra stilistica, che viene però ampliata.
Sì. La cifra dell'autunno fiorentino è proprio quella: fuori dal centro storico, nei quartieri, in spazi anche diciamo diversi dal solito, non so, dalle RSA alla gipsoteca della scuola d'arte del liceo artistico di Porta Romana, la sezione femminile del carcere di Sollicciano, ci saranno degli spettacoli per esempio di Comorebi. Dunque spettacoli nelle piazze, nelle case, nei luoghi più frequentati dai cittadini, con molta sperimentazione e attenzione al contemporaneo, ma anche un richiamo alla classica, penso a Diego Ceretto, a Michele Campanella, ma anche a Frida Bollani Magoni, a altri musicisti che percorrono tutto, diciamo, la nostra possibilità espressiva.
E ora ci colleghiamo in diretta con Mauro Viani, che è il presidente di Firenze con te ODV, perché vogliamo parlare del calcio come invenzione infinita, che diventa uno spettacolo teatrale dopo il successo dell'omonimo volume. Il nuovo progetto di solidarietà di Firenze con te ODV sbarca al Teatro Verdi di Firenze, accadrà sabato 4 ottobre. Con chi sono collegato? Con Marco Viani o con Lucia Longhini?
Domenico, ci perdoneranno gli ascoltatori di Controradio, forse come si sa mio marito è una persona disabile, è presidente di Firenze Conte OTV, ma in questo momento non è in condizione di parlare, quindi prendo le redini
va bene.
In maniera assolutamente estemporanea, ma insomma sono socia dell'associazione.
Non ti preoccupare, spero nulla di grave. Allora spieghiamo cosa accadrà.
No, niente di grave, diciamo le sue, i suoi momenti di stanchezza quotidiana che cerchiamo di affrontare al meglio, però insomma dopo la conferenza stampa di stamani, le interviste così, ora è un po' cotto e perdonate, spero di essere insomma in linea con i contenuti.
Ma certo, allora cosa accadrà sabato 4 ottobre?
Allora, eccoci qua, intanto grazie di questo spazio. Accadrà che metteremo in scena uno spettacolo teatrale che cercherà realizzare con naturalmente molta meno ampiezza ma molta creatività quello che è stato il volume Calcio Invenzione Infinita, un coro di 30 tra artisti di varia tipologia, quindi attori, cantanti e musicisti, metteranno in scena in una sorta di unicum teatrale, perché rimarranno sempre tutti in scena, un fil rouge di un calcio che però non è soltanto quello dei campioni, anzi per la verità non sarà per niente quel calcio lì, sarà un calcio soprattutto sociale, saranno soprattutto le emozioni a guidare queste due ore di spettacolo, per far venire fuori quello che il calcio è in realtà sempre stato, no? Una forma di riscatto, di sogno, ma anche di socialità condivisa in tutte le generazioni, in tutti gli stati, e quindi c'è la volontà naturalmente di ricostruire la storia del calcio, ma soprattutto c'è la voglia di emozionare, in qualche modo di riscattarlo, insomma, questo sport, per la solidarietà in questo caso.
Linguaggio universale, il calcio, la finalità della serata ovviamente è una finalità benefica.
Sì, la finalità è sempre benefica, perché Firenze Conte OTV si muove con questi obiettivi sempre, quindi tutto quello che noi ricaviamo va in maniera assolutamente netta alle finalità. Allora Firenze Conte OTV è un'associazione che sostanzialmente aiuta gli ultimi a Firenze, quindi i poveri, i malati e le persone sole, quindi queste sono le tre caratteristiche, lo facciamo assolutamente in maniera anonima, questo lo dico perché magari potrebbe scaturire anche da Controradio qualche segnalazione di aiuto che accoglieremo molto volentieri. Di tanto in tanto però diciamo identifichiamo delle necessità specifiche, in questo caso Marco Viani, mio marito, che è appunto una persona disabile al 100%, affrontando nella vita il tema di chi mi assiste in maniera professionale e libera, ha accolto immediatamente la richiesta di aiuto dell'associazione Vita Indipendente, che ha ideato ormai tanti anni fa, primo caso in Europa, un corso formativo dove i disabili salgono in cattedra, e passatemi questo termine, perché sono loro di fatto a insegnare e a raccontare diciamo le loro esigenze alle persone che diventeranno i loro assistenti personali. Quindi di fatto il progetto, insieme alla Fondazione CR Firenze, verrà finanziato da Firenze Conte OTV con tutti i proventi di questo spettacolo.
Grazie Lucia Longhini. Allora l'appuntamento, abbiamo detto, è per il 4 ottobre al Teatro Verdi. Calcio.
I biglietti sono su Ticket One, così. Perfetto. È molto semplice, va bene?
Calcio Invenzione Infinita, buona serata, grazie di essere stata con noi.
Grazie Domenico, grazie.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez e Premio Ernesto De Pascale.
Attenzione, scadenza iscrizioni, prorogata al 29 settembre. Non perdere questa occasione e vai su www.rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club. Il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, sponsor BAC Speakers.
Nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino torna un parco di musica ed altre storie, un'estate di musica, danza, letture, teatro, spettacoli per bambini, merende e tanto altro, da giugno a settembre, promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Info e programma completo unparcodimusica.it. Sabato 27 alle 16 Apparizioni del Parco, spettacolo di teatro itinerante a cura della compagnia teatro Dalma Viva. Alle 18 The One Game, il gioco di Mozart, uno spettacolo di 20 lucenti, regia e scrittura scenica a cura di Manu Lalli. Domenica 28 alle 16 Apparizioni del Parco, spettacolo di teatro itinerante a cura della compagnia teatro Dalma Viva. Alle 18 grande chiusura con il Firenze Jazz Festival con Silvia Bolognesi in The Jungle Duck, progetto dedicato a Duke Ellington con Achille Succi.
Oltre ai libri c'è For Globe, la formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su forglobe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRFSE+, 2021-2027. MITA, Made in Italy Toscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo. Controradio.
Newsline Sera, la storia.
Dunque, le guerre sono, come sapete, qualcosa di orribile, un crimine contro l'umanità, ma ci sono anche delle, come dire, delle vittime collaterali nelle guerre, di cui si parla poco, e una delle vittime collaterali più importante, insomma, anche per quello che comporta, è il patrimonio storico archeologico dei territori che vengono devastati dai fatti bellici. Pensate a quello che è accaduto, ad esempio, per rimanere agli eventi bellici di maggiore portata degli ultimi anni, in Afghanistan, in Iraq, in Siria. E allora il tema è quello che sta accadendo oggi a Gaza, nella striscia di Gaza, in Palestina. Su questo punta l'attenzione e l'interesse l'Associazione Archeologi e Pubblico Impiego. Buonasera Massimo Tarantini, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie dell'invito.
Che sta succedendo da questo punto di vista a Gaza?
Ma allora, quello a cui assistiamo a Gaza è una distruzione, insomma, sistematica del patrimonio culturale, storico e culturale. E, insomma, io credo sia importante dire che naturalmente la strage di civili e lo stato di carestia in atto hanno messo in ombra altre questioni che sono percettive secondarie, però La questione importante da sottolineare è che il genocidio in atto è accompagnato dalla distruzione sistematica e deliberata del patrimonio storico-culturale di Gaza e palestinese in generale. E le due cose vanno insieme, sono come due facce della stessa medaglia, no? Citavi giustamente altri conflitti, è una dinamica classica dei conflitti, soprattutto quando sono, diciamo, su base che accade in Jugoslavia, nell'ex Jugoslavia, con la distruzione del patrimonio importantissimo dal ponte di Mostar alla Biblioteca Nazionale di Sarajevo. Però quello che accade a Gaza è su una scala mai vista finora, o almeno per quello che è documentato negli ultimi decenni. È una cosa largamente documentata, questo è importante dirlo, nel senso che abbiamo la documentazione relativa al genocidio fisico, abbiamo delle commissioni internazionali che hanno stabilito e hanno messo a punto cosa sta accadendo. Ne cito solo due. Uno è un rapporto congiunto Banca Mondiale, Unione Europea, Nazioni Unite del febbraio 2025, quindi insomma di sei mesi fa, che certificava la distruzione del 53% del patrimonio storico-culturale di Gaza. Teniamo presente che Gaza è storicamente è stato un luogo molto importante, un crocevia, un punto di incontro tra l'Africa, la penisola arabica e l'Asia, quindi è stato un punto di passaggio di commerci molto molto importante. Insomma, in questo rapporto congiunto si portano esempi puntuali, la distruzione per esempio del porto di Antedon, che è documentato dall'VIII secolo avanti Cristo, la distruzione del primo museo archeologico di Gaza, distruzione completa.
Questo è il rapporto della Banca Mondiale, poi ce n'è un altro, mi diceva.
Sì, c'è un altro rapporto molto importante, anche perché è più recente, del luglio 2025, che è di una commissione di indagine indipendente che ha operato per conto delle Nazioni Unite, che è molto puntuale, c'è la descrizione scheda per scheda e sito per sito di quello che è successo. Però a mio avviso il punto più interessante è che in questo rapporto delle Nazioni Unite è individuato il fatto che il 70-71% delle distruzioni dei beni culturali è avvenuta a causa dei bombardamenti, quindi potrebbero essere effetti collaterali, diciamo così. Il restante 29-30% invece è stato distrutto dai bulldozer o dai carri armati. Quindi
in maniera del tutto volontaria e deliberata. In conclusione, Tarantini, le volevo chiedere, ma di fronte a questo esistono delle convenzioni, delle normative internazionali che tutelano il patrimonio storico, archeologico, culturale?
Certo. Esistono delle convenzioni internazionali, peraltro sottoscritte anche da Israele, per la prevenzione della repressione della distruzione dei beni culturali in caso di conflitto, c'è cioè la Convenzione dell'AIA, la Convenzione di Ginevra, e infatti la stessa Corte Penale Internazionale ha sottolineato che anche quelli sul patrimonio culturale sono crimini di guerra, l'hanno detto molto molto chiaramente. Io credo che la cosa importante, ora potrei portare degli esempi, non so se è il caso di...
Abbiamo un minuto, quindi lo spenda lei come meglio crede.
Allora, io credo che la cosa molto importante da sottolineare è che l'archeologia in questo momento è usata come strumento per dimostrare, diciamo, presunti diritti ancestrali sulla terra, no? Questo è il concetto di fondo. È un modo per dimostrare che si ha diritto a occupare quella terra e che sarebbe un diritto dato dalla storia, ma noi sappiamo che non è così, sappiamo che l'identità dei popoli è sempre stratificata e composita, non ci sono filiazioni dirette da popoli ancestrali, ecco. Credo che questo sia un dato molto importante e quindi l'archeologia non può essere usata in questo senso. E la distruzione del patrimonio archeologico palestinese è un modo per cancellare tutto quello che non è riferibile alla storia ebraica.
Grazie anche per queste considerazioni, Massimo Tarantini, archeologo e pubblico impiego. Buona serata.
Buona serata.
sì, questa cosa dell'archeologia è paradossale. Ad esempio, c'è una questione molto aperta tra la Corea e il Giappone, che hanno interessi specifici sui siti archeologici, perché ognuno, come dire, vanta un primato dal punto di vista, diciamo, dell'origine, no? Della razza, tra virgolette, o della cultura rispetto all'altro, ed è una cosa che è molto sentita a quelle latitudini. Ma al di là di tutto, ovviamente, dice: ma che parli di queste cose quando c'è un genocidio? Come spiegava bene il dottor Tarantini, questa è un'arma di genocidio alla stessa maniera, perché poi gli effetti durano nel tempo, distrugge l'identità di un popolo. Previsione del tempo per quanto riguarda la giornata di domani: cielo nuvoloso con pioggia a rovesci sparsi, più probabili le zone di nord-ovest, schiarite anche ampie sulle zone meridionali, venti deboli variabili in prevalenza dei quadranti occidentali, mari mossi a nord dell'Elba, poco mossi a sud, le temperature quasi stazionarie con massimo in locale aumento ma ancora inferiori alle medie del periodo. È davvero tutto, la linea va a Milano per il GR Network, una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino, ciao ciao.